Oppure potete mandarci un SMS allo 0429 996 263. Siete stati coinvolti dagli incendi di questi giorni? Siete stati coinvolti da incendi in passato? Siete pronti a fare fronte a questo tipo di emergenze? Alcuni esperti dicono che dovremmo essere pronti addirittura a essere autosufficienti per 72 ore, anche se viviamo nelle grandi città come Melbourne e Sydney. Voi potreste farlo? Avete un emergency kit in casa?
E la ragione per questo avvertimento è che si ipotizza che eventuali grandi incendi possano distruggere o perlomeno bloccare la fornitura di elettricità, la fornitura d'acqua. Voi come fareste se vi trovaste improvvisamente senza la possibilità di aprire il rubinetto, avere l'acqua e soprattutto chiamare i servizi di emergenza e non avere nessuno che arriva entro 72 ore?
Io francamente non saprei cosa fare, ma lo confesso candidamente. Fabrizio D'Aprile, ricercatore forestale presso la Monash University, è il nostro primo ospite questa mattina. Buongiorno, benvenuto a Radio SBS.
Ah, buongiorno, mi sentite chiaro?
Molto bene,
Buongiorno Fabrizio.
forte e chiaro.
Buongiorno.
Allora, parlavamo poco fa, sentivamo il servizio a cura di Marco Lucchi sulla questione di come gestire le foreste anche in Australia, di come è cambiata anche la gestione delle foreste. Effettivamente c'è un problema di backburning che non viene fatto, le foreste erano più pulite, come dire, più gestibili ai tempi in cui gli aborigeni effettivamente le pulivano, le gestivano praticamente tutto l'anno?
Ma mettiamo subito, chiariamo subito tre o quattro punti fondamentali. Allora, uno è che la vegetazione australiana è evoluta in un clima di incendio. Molte specie di eucalyptus è noto che si possono riprodurre solo dopo che è passato un incendio. E questa evoluzione si è formata nei milioni di anni, ben prima che ci fossero gli stessi aborigeni. Quindi gli ecosistemi forestali australiani, in buona parte, non tutti, trovano il fuoco come complemento. Questa è una prima cosa. La seconda è che sì, gli aborigeni hanno utilizzato lo strumento fuoco come uno strumento, diciamo, per fare un po' di pastorizia, in quanto loro utilizzavano quello per poter cacciare meglio, per selezionare alcune specie che trovavano un habitat più favorevole, cioè gli wallaby di bosco fitto, di macchia fitta, sono abbastanza più difficili da cacciare di altri, di canguri che sono di dimensione maggiore e hanno bisogno di spazi più aperti. Per cui chiaramente il controllo del fuoco riduceva in alcune zone il propagarsi di grossi incendi, questo sicuramente, ma quello che non si porta all'attenzione sufficientemente, e credo che questo nell'ultimo anno sia avvenuto sempre più rapidamente, è che questi incendi, più che altro, non è che sono innaturali perché avvengono, ma nella loro frequenza.
Questi incendi moderni.
Sono sempre più frequenti e una volta no, questo non
Ma
accadeva.
sono previsti, erano previsti, sono 10-15 anni con i cambiamenti climatici, che non sono un'opinione politica, ma dei dati scientifici incontrovertibili, ci sono dei cambiamenti che fanno sì che le condizioni di insieme, di innesco degli incendi, siano molto più favorevoli, e questo trend continuerà o peggiorerà.
E noi in
Quindi è
effetti
troppo.
parlavamo, scusa Carlo, parlavamo prima del fatto che questi grossi incendi del New South Wales avvengono ad esempio adesso a ottobre, siamo ancora a primavera, non è effettivamente ancora la stagione degli incendi classica. Lei ricollega questo caso ad esempio al fatto che i cambiamenti climatici abbiano predisposto la zona a essere colpita da grossi incendi?
Ma sempre più, non solo in Australia, e questo avviene anche nel bacino mediterraneo, dove c'è un po' più di rilassatezza ad ammetterlo. E qui ne è stato fatto un fatto politico, quando di politico mi sembra che se ti bruciano la casa, ti bruciano gli incendi, se muoiono persone, un problema sia della destra che della sinistra, insomma, ecco.
Ma
Purtroppo.
in campo scientifico c'è unanimità di vedute per quanto riguarda il cosiddetto backburning, perché mi sembra di capire dalle sue parole che sia quasi un falso problema, però ripetutamente ogni volta che c'è un grande incendio esce fuori qualcuno dicendo che bisognerebbe fare più backburning.
Ma sì, ma bisogna vedere. Allora, da un punto di vista molto pragmatico, io faccio una domanda a voi che, appunto, non essendo del settore, mi potete comunque dare una risposta molto concreta. Cioè, mi dite come si fa a fare questo lavoro su tutte le foreste del New South Wales e del Victoria?
Impossibile, chiaramente le superfici del continente australiano sono tali per cui sarebbe difficile fare questo tipo di gestione.
Allora,
problema pratico.
Quando dalla scienza si passa alla realtà dei fatti, cioè lo scienziato deve tenerne molto conto, se no fa un po' di teoria pura e fretta finita.
Fabrizio D'Aprile, lei chiaramente si occupa di incendi dal punto di vista della gestione delle foreste, però parlava prima del fatto che diventeranno sempre più frequenti e abbiamo citato alcuni esperti secondo i quali bisogna prepararsi anche nelle città a far fronte a praticamente situazioni di emergenza come queste per 72 ore, rendersi praticamente pronti ad essere autosufficienti per 72 ore. Lei proprio da privato cittadino, non da ricercatore, ad esempio, ha un emergency kit e preparato a questo tipo di situazioni?
No, non ce l'ho perché dove vivo, essendo sul mare, essendo vicina, me la so cavare benissimo per esperienza personale. Però soprattutto nelle città, un fatto come questo, sì, è teorico e tecnico, alcuni più avveduti o più capaci, senza offendere nessuno, lo possono anche fare, ma ditemi voi come fanno milioni di persone a organizzarsi in questo modo?
Questa è una domanda che rigireremo ai nostri ascoltatori per vedere se qualcuno effettivamente questo fantomatico emergency kit, che tra l'altro viene descritto su vari siti governativi australiani, ce l'hanno oppure no. Fabrizio D'Aprile, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Va bene, grazie a voi, grazie, buona giornata.